Possiamo riprendere? Forse è un'informazione utile a tutti. Visto che qualcuno mi ha fatto la domanda sul livello di approfondimento tra quello che facciamo a lezione e quello che trovate nel libro. Allora, è ovvio che è difficile mettere molte informazioni all'interno di un corso che è un primo corso comunque di avvicinamento al funzionamento cellulare e della biologia più in generale, perciò io tengo un livello di approfondimento inferiore rispetto a quello che troverete in diversi casi nel libro. In alcuni casi sono io che ho fatto qualcosa in più. Comunque, come punto di riferimento, prendete quello che abbiamo visto assieme a lezione. Leggere il libro, però, dove troverete magari anche esempi che per adesso è un po' difficile riuscire a capire fino in fondo, perché spesso chiedono o delle nozioni di fisiologia o delle nozioni di anatomia o delle nozioni anche sui tessuti rispetto a quello che avete fatto finora. Però il fatto di leggere, anche se non ricordate il vocabolario, l'espressione o l'esempio specifico, vi serve a capire se voi riuscite a seguire il discorso, perché quello che interessa per me come docente è anche di attrezzarvi alla comprensione di testi che sono più approfonditi. Se uno ha le conoscenze di base ben assodate, riesce a leggere delle cose che sono più approfondite. Esercitarsi a leggere delle cose più approfondite vi aiuta a dire: ma questo forse non l'ho capito. Perciò, più che saperlo, quello che è più approfondito nel libro, vi serve guardarlo per verificare se effettivamente siete in grado di capire un discorso di questo tipo. Ok? Rendo l'idea? Allora, riprendiamo quello, il discorso su canali e trasportatori. Gran parte di queste informazioni le abbiamo già viste. E dunque vado sugli aspetti più specifici. Dicevo, la differenza tra i proteine di trasporto, scusate ma io non riesco a urlare di continuo, cioè è veramente molto faticoso, è faticoso per tutti, è faticoso per chi deve ascoltare, è faticoso per me perché devo proprio urlare e non ce la faccio. Vi ho detto, nessun problema se voi non riuscite a tenere la concentrazione o se vi interessa di più altre cose, massima libertà. Però se state qua, dobbiamo riuscire a sfruttare questo tempo passato assieme, è inutile che perdiamo altrimenti il nostro tempo e lo fate perdere anche chi magari preferirebbe poter ascoltare. Allora, dicevo, la differenza è dovuto al fatto che nel caso in cui abbiamo delle proteine canale, la capacità di regolazione sarà nel fatto di poter aprire o meno il canale, ma altrimenti non partecipa più di tanto al passaggio della molecola stessa. Nel caso dei trasportatori, che a volte in inglese prendono il nome di carrier, oppure di permeasi, perché rende la membrana più permeabile a una determinata molecola, alternano nelle loro strutture conformazionali, cioè la proteina cambia, partecipa, si deforma in modo tale da avere un sito di legame per la molecola che viene trasportata. Una volta avvenuto questo legame, la proteina di trasporto cambia conformazione e rilascia la molecola che è stata trasportata dall'altra parte del doppio strato fosfolipidico. Perciò c'è decisamente una interazione molto più complessa tra la molecola trasportata e il trasportatore rispetto a quella che avviene tra la molecola trasportata, cioè che passa attraverso un canale di membrana. Per quanto riguarda la diffusione facilitata, abbiamo detto può essere o attraverso un canale o attraverso una proteina trasportatrice, ma il concetto comune è il fatto di avere un passaggio di molecole che va nel senso del gradiente di concentrazione, cioè dal lato molto concentrato a portare verso il lato meno concentrato fino al raggiungimento di quello che sarà chiamato l'equilibrio. L'equilibrio è quando le concentrazioni sono le stesse da un lato e dall'altro. Questo prende anche il nome di trasporto passivo, perciò il trasporto passivo può essere attraverso la diffusione semplice, attraverso una proteina canale o attraverso un trasportatore. Il modello, dicevamo, prevede, quando si parla di trasportatore, di avere proprio due stadi diversi, uno stadio nel quale c'è l'interazione con la molecola che deve essere trasportata, perciò ci sarà una specificità di dimensione dell'elemento che deve essere trasportato, di struttura e di complementarietà di cariche, ad esempio, che permette questo tipo di interazione. Ovviamente non è un legame covalente, è un'interazione tra, un po' sullo stesso modello di quello che può avvenire con alcuni enzimi rispetto a un substrato. Perciò una specificità di riconoscimento, non tutte le molecole possono essere trasportate, e poi un cambiamento conformazionale con il rilascio dall'altra parte. E sempre nello stato che va nel senso del gradiente di concentrazione quando stiamo parlando di un trasporto passivo. Se inverto il gradiente, funziona il passaggio nell'altra direzione, ok? È il gradiente che mi dà la direzionalità del passaggio. Per quanto riguarda i canali ionici sono quelli che saranno, appunto, dicevamo, importanti nel caso della comunicazione di tipo elettrico. Questi canali possono essere regolati dall'interazione con un ligando, perciò il canale passa da una struttura da canale chiuso a un canale aperto, a secondo che ci sia o meno l'interazione con il ligando. Il ligando, lui, non passa attraverso il canale. Il ligando è il concetto di regolazione del ligando, interagisce con il canale in modo tale da poter fare dopo aprire il canale, ma il ligando rimane all'esterno. Potrei avere anche un ligando intracellulare che fa anche in questo caso aprire il canale, non è che i ligandi siano per forza solo extracellulari. Ci sono dei canali che sono regolati dall'interno, dei canali che sono regolati dall'esterno. Questo, appunto, sono, diciamo, le tipologie. È un agguato?
È un agguato. No, molto bene. Potremmo avere 10-5-10 minuti per dire che cosa è protesto, abbiamo fatto, ma sarebbe necessario rifarlo.
Ve le lascio a meno un quarto.
Vabbè.
Così vi lascio tutta l'aula a meno un quarto. State attenti che non escano, perché se no. Però. Appunto! No, parlo per voi. Perciò facciamo un patto.
Meno un quarto sempre.
Io. Io dico, perché per un quarto d'ora è stupido. Facciamo così, vi va bene? Ok. A meno un quarto, io vado a mangiare. La cosa importante, dicevamo, nel rapporto con gli ioni è il fatto che il doppio strato lipidico non è permeabile agli ioni, ok? Ci saranno meccanismi tali per cui la concentrazione ionica fra i due lati della membrana è diversa. Uno di questi meccanismi ne abbiamo già parlato quando abbiamo parlato degli ioni calcio. Ci sono delle pompe, queste permettono di stabilire la differenza di potenziali. Chi dice pompe, il nome stesso lo suggerisce, vuol dire dipendente dall'ATP, dipendente da una fonte energetica. Quello che però, perciò il meccanismo è la differenza di potenziale può essere stabilita attraverso un meccanismo che va contro il gradiente. L'apertura del canale permette un influsso, cioè un passaggio di questi ioni, ad esempio, dall'esterno verso l'interno della cellula, ok? Dallo spazio extracellulare allo spazio intracellulare. Perciò la situazione prima del segnale è di avere una differenza di potenziale. Quando si apre il canale, tende a far scendere questa differenza di potenziale. Ok? Ci sono delle concentrazioni ioniche differenziate a secondo degli ioni, e vedete se in rosso è la concentrazione intracellulare e in verde la concentrazione extracellulare. Le concentrazioni, guardate quello che vi dicevo del calcio, ok? C'è una differenza di un ordine di 10 alla quarta tra la concentrazione citosolica intracellulare e quella extracellulare. Questo è intracellulare citosolica, perché l'altro compartimento dove sarà elevata è tipo reticolo endoplasmatico. Certo che quando ci sono differenze di questo tipo qua, quando si apre il varco c'è un'ondata di passaggio che potrà poi, richiudendo il canale, essere interrotta. Potrò in questo caso avere anche una depolarizzazione locale. Dove ho aperto il canale si depolarizza. E poi dopo questa depolarizzazione si propaga, fa aprire il canale successivo dalla regolazione intracellulare e dunque fa riaprire o di nuovo una depolarizzazione che fa aprire un altro canale. E dunque si propaga la depolarizzazione e questo tipicamente avviene lungo i nervi. Ok? La concentrazione tra sodio e potassio è praticamente l'inversa, con il sodio nello spazio extracellulare maggiormente concentrato, il potassio nello spazio intracellulare. Anche gli ioni cloro sono maggiormente concentrati nello spazio extracellulare, perciò questa rappresentazione grafica vi mette con una dimensione del carattere che è fondamentalmente rappresentativa della concentrazione maggiore. Se questo è lo spazio extracellulare, sotto lo spazio intracellulare, vedete che a secondo delle specificità dei passaggi, gli ioni potassio avranno, per apertura semplice del canale, passeranno dal lato intracellulare verso l'esterno. Ioni sodio, l'inverso. Il calcio entra, il magnesio pure. Okay? Un altro elemento dove ci sarà una differenza di potenziale molto importante e che ci permetterà anche un funzionamento cellulare è quello che è la respirazione cellulare. Lo rivedremo quando faremo i mitocondri. Per i mitocondri, se c'è la sintesi dell'ATP, è proprio perché nelle membrane del mitocondrio, la membrana interna, c'è una differenza di potenziale e sarà il rientro dei protoni che mi fornisce l'energia per sintetizzare l'ATP. Perciò queste differenze di potenziali sono molto utili e molto importanti. Dicevamo, il gradiente elettrochimico vuol dire quello che sarà un gradiente dovuto alle cariche elettriche. Perciò potrei avere una differenza di concentrazione, ok, che mi promuove il passaggio in una certa direzionalità. Ma se l'ambiente dell'altra parte è dello stesso tipo di carica, mi oppone il gradiente elettrochimico, quello che dipende dalla carica della molecola stessa, ok? Cioè, da un punto di vista della concentrazione della molecola potrei avere una certa direzionalità, ma se è caricata positivamente e dall'altra parte c'è una forte carica positiva, questo è una forza contraria al passaggio nel senso del gradiente di concentrazione. Ok? Perciò esistono due forme di gradienti, quello che è il gradiente di concentrazione della specie chimica e poi il gradiente elettrochimico, cioè il potenziale di membrana. Se noi torniamo a questo esempio, se il potenziale di membrana è tale per cui ho le cariche positive maggiormente presenti al lato extracellulare, una molecola che per gradiente di concentrazione passa dall'interno verso l'esterno, se è caricata positivamente, questo frena il numero di molecole che passano. All'inverso, se una molecola è più concentrata all'esterno, ma in più è caricata positivamente, il fatto che dentro ci sia una carica negativa promuove ancora di più il suo passaggio. Perciò la risultante nel passaggio è frutto sia del gradiente di concentrazione che del gradiente elettrochimico. Ed è quello che dicevamo. Il gradiente elettrochimico senza potenziale di membrana, cioè o quello che potrebbe essere il passaggio della molecola dovuta soltanto a... questo non è un passaggio, rappresenta due esempi con una membrana plasmatica, cioè un doppio strato fosfolipidico, una concentrazione elevata di una specie molecolare caricata positivamente su questo lato. Perciò il gradiente di concentrazione, in assenza appunto di gradiente senza potenziale di membrana, mi dà soltanto dipendente della differenza di concentrazione. Se questo aggiungo il potenziale di membrana, come vi dicevo prima, se questa molecola è caricata positivamente, il suo passaggio, lo spessore della freccia, indica il maggiore passaggio, perché somma il gradiente di concentrazione con il gradiente elettrochimico, con la differenza di potenziale. All'inverso, questa specie molecolare caricata negativamente, nonostante abbia un sbilanciamento di concentrazione, passa di meno perché va incontro il suo senso di passaggio è contrario al gradiente elettrochimico. Se si riassume la diffusione semplice, ci sono molecole di tipo lipidiche oppure appunto, come dicevo, steroidee, che sono in grado di interagire con il doppio strato fosfolipidico. Le proteine non passano attraverso diffusione semplice, ma sempre attraverso diffusione facilitata oppure addirittura trasporto attivo. Interazione con la sostanza trasportata: nel caso della diffusione semplice Le molecole attraversano il doppio strato fosfolipidico e non stanno lì a interagire con esso. Nella diffusione facilitata o nel trasporto attivo interagiscono appunto con quello che sarà il trasportatore. La fonte di energia, diffusione semplice o diffusione facilitata, si va nel senso del gradiente di concentrazione, mentre si differenzia il trasporto attivo perché in questo caso va contro il gradiente e necessita una fonte energetica. Oppure sfrutta un altro gradiente di concentrazione. La direzione del trasporto segue il gradiente, e che sia la diffusione semplice o quella facilitata, il trasporto attivo va contro il gradiente. La specificità, questo non è specifico nella diffusione semplice, mentre lo è nei due altri casi. La saturazione, questo non va a saturazione, vanno a saturazione i due altri sistemi, ok? Perché anche nel caso del trasporto attivo ovviamente dipende dal trasportatore. Se il trasportatore ci sono poche molecole che permettono il trasporto, è evidente che questo è un fattore limitativo. Quali sono appunto i trasporti attivi? Quelli che sono chiamati i trasportatori accoppiati. Trasportatori accoppiati vuol dire che una molecola va nel senso del gradiente di concentrazione e un'altra molecola approfitta del trasportatore. Perciò in questo caso il trasportatore ha due siti di interazione. Uno per la molecola che va verso il suo gradiente di concentrazione e l'altro è l'altro sostanza chimica che è cotrasportata. E quella cotrasportata a questo punto può andare contro il suo gradiente di concentrazione. Si fa dare un passaggio. Sì, esatto. Mentre se questa è quella che va nel senso del gradiente, l'altra rossa andrebbe nel senso contrario, ma ne approfitta. Cioè, anzi, visto le palline, è questa che ne approfitta, perché è sempre quella gialla che è stata messa. Un'altra forma di trasporto, tipicamente quelle a questo punto sono le pompe, cioè una molecola che ha la specificità di riconoscimento idroizza l'ATP come fonte energetica. Poi ci sono alcune pompe addirittura che funzionano con una fonte energetica che può essere di un'altra natura, tipo in certi casi direttamente la luce. La caratteristica è di andare contro il gradiente elettrochimico. Per quanto riguarda i trasporti che sfruttano il cotrasporto può essere nella stessa direzione o in direzione opposta. In effetti in questi casi si parla di simporto o di antiporto. Se riprendiamo la storia della nostra molecola gialla, se lei venisse trasportata direttamente, allora è uniporto, questa struttura trasporta un'unica molecola. Se ne trasporta più di una, può trasportarle tutte e due nella stessa direzione, perciò la molecola cotrasportata è cotrasportata assieme a quella, okay, che va nel suo gradiente di concentrazione. Oppure posso avere che sempre cotrasporto si tratta, ma i due passaggi sono inversi, cioè in pratica la molecola blu che approfitta del passaggio approfitta del passaggio del ritorno del trasportatore, quando il trasportatore ritorna nella sua configurazione per prendere in questo caso la molecola gialla. Sì. Prendendo la molecola gialla si affaccia dall'altra parte, se dall'altra parte c'è la blu, questa qua si infila e viene trasportata a gratis dall'altra parte. Ok? Perciò in questo caso posso avere un trasporto che è contro il gradiente di concentrazione della molecola blu. che approfitta, tra virgolette, dello stesso trasporto. I trasporti possono avere più di un sito, ci sono trasporti che vanno a fare passare appunto fino a anche 5 molecole, 3 in un senso, 2 nell'altro. Uno di questi trasporti di molecole è il trasporto del glucosio. Il trasporto del glucosio approfitta del gradiente di sodio, perciò non è detto che debbano essere due ioni che vengono trasportati nello stesso colpo. In questo caso è un trasporto del glucosio e il glucosio approfitta della concentrazione degli ioni sodio. E dunque, attraverso quello che è il passaggio nel senso del gradiente, se questo è l'esterno della cellula, questo è l'interno, il senso del gradiente, perciò quello che fornisce, potremmo dire, la forza motrice, e questo è un simporto del glucosio, e vedete che sto andando contro il gradiente di concentrazione, perché mi permette di continuare a fare entrare del glucosio all'interno della cellula, nonostante la concentrazione intracellulare sia maggiore di quella extracellulare. Questo è l'assorbimento del glucosio da parte, ad esempio, delle cellule anche intestinali. E dove saranno presenti questi trasportatori che sono trasportatori? Se questa è la membrana epiteliale, ok? Se qua devo fare entrare del glucosio, abbiamo detto attraverso il passaggio sodio che entra, perché ha una concentrazione molto maggiore, riesco a far entrare il glucosio. Dove passa poi? Esce e andrà nel sangue. Qua, quale tipo di meccanismo utilizzeremmo? Un passaggio passivo facilitato, perché il glucosio non passa attraverso la membrana, però andrà nel senso di concentrazione, perché a questo punto il glucosio qua è elevato e va verso lo spazio sottostante, che invece ha una concentrazione bassa. Perciò vedete che possiamo avere una distribuzione diversa dei trasportatori: entra attraverso un trasporto accoppiato, esce attraverso una diffusione facilitata. Adesso vi lascio ai vostri compagni e noi ci vediamo domani.
Grazie mille. Allora, vediamo gli informati sullo status dell'iter parlamentare della riforma del MIM. Sono state un po' di discussioni.
Sta solo attenta a chiudere il microfono dopo quando lo ripone.
Quindi vogliamo informarvi su quali saranno i peggioramenti dell'università, come sa, perché oltre a dover avere due giorni per esprimere la nostra ultima protesta, rischiamo anche di non essere coscienti di quello che accade. Gli emendamenti che erano stati proposti ad ottobre, che la miglioravano, sono stati cancellati dalle stesse persone che li hanno proposti, in modo che la riforma potesse essere discussa alla Camera e approvata. Quindi, da venerdì,